un pezzo da fare, da finire, da completare del brano, cioè dei brani della Bibbia che riguardano la prima famiglia di Adamo ed Eva, che poi abbiamo detto più che la prima è un prototipo, ed è probabilmente per questo che, essendo un prototipo, ci è andato via un po' più di tempo che non sarà per altre, no? Dove invece saranno solo degli accenni. Avevamo guardato nei primi capitoli del libro, si chiama Genesi, primo libro della Bibbia, avevamo guardato alcune caratteristiche di questa famiglia prototipo che viene presentata nella coppia Adamo ed Eva, come coppia, quindi nella coniugalità o la sponsalità, come viene presentata nella coppia Adamo ed Eva, poi la maternità e la paternità, per quel poco che c'era di accenno in questi capitoli, la filialità o l'avere figli o l'essere figlio e la fraternità, dimensioni un po' della vita di famiglia. E c'era rimasto adesso l'altro pezzo, c'era rimasto da vedere un po' l'altra faccia della medaglia in questa famiglia prototipo, che non è quella, chiamiamola così, propositiva o con delle indicazioni positive, ma è invece quella che la Bibbia chiama del peccato. Non lo so se mai sia stato sottolineato che anche nella coppia, o anche in quello che dovrebbe essere, viene normalmente pensato come l'amore realizzato, c'è la dimensione del peccato. Certamente la Bibbia ne parla in maniera esplicita, perentoria, in una pagina che è quella di Genesi 3, in parte anche quella del capitolo 4, Genesi 4. Certamente la Bibbia ne parla, certamente ne parla esplicitamente, anzi, volendo parlare del peccato o di che cos'è il peccato, la Bibbia ne parla precisamente con delle dimensioni familiari, quasi che la dimensione più devastante del peccato fosse, o prima di tutto devastante del peccato fosse proprio quella della famiglia. Ci riferiamo dunque a Genesi capitolo 3 e Genesi capitolo 4. Fin dai primi versetti del capitolo 3 viene annunciata questa altra faccia della medaglia. Nel progetto molto bello di coppia, di famiglia che avevamo visto le altre volte, si insinua, la parola è proprio giusta perché la Bibbia usa come punto di partenza della pagina di Genesi 3 la parola serpente, proprio del serpente è precisamente insinuarsi, no? Si insinua dunque nelle cose che abbiamo visto nel progetto di Dio, la tentazione prima e il peccato poi. Genesi 3:1 parla appunto di un insinuatore, il serpente era la più astuta tra le bestie selvagge, il serpente dice alla donna la tentazione. È vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino, e al versetto 4 la tentazione si presenta in una maniera ancora più chiara, non sotto forma di domanda, ma sotto forma di affermazione, di risposta, e cioè non è vero quello che vi è stato detto. Non è vero che non sottomettendovi o non obbedendo ad una regola, alla regola della parola, del comando di Dio, non è vero che farete la vostra rovina. Anzi, è vero il contrario. La tentazione prima, poi il peccato, come vedremo, si presenta dunque come un progetto di coppia e di famiglia alternativo a quello che avevamo sottolineato. È sempre una alternativa, un'altra maniera di concepire le cose, un'altra maniera di vivere la realtà della coppia e della famiglia, dove il perno non è più Dio ha detto, ma invece non è vero quello che Dio ha detto, anzi è vero esattamente il contrario. È vero che se voi vi comportate come se del giardino dell'Eden, della vita, in questo caso della vostra vita, foste i padroni, come meglio vi pare, per questa via voi diventereste come Dio. Voi diventereste più grandi, non sarebbe la vostra rovina. È l'alternativa fra un progetto di obbedienza e un progetto di autonomia, intendendo per autonomia protagonismo, affermazione e realizzazione di una propria, di un proprio progetto di famiglia. È il grande bivio a cui si trova ogni coppia, ogni famiglia. Che cosa fare della propria vita, del proprio amore, della propria storia? Che cosa fare del proprio tempo, delle proprie doti, se investirle nella direzione Dio ci ha detto, oppure nella direzione non è vero quello che Dio ha detto, invece è vero esattamente il contrario, che più ognuno fa quello che crede meglio, più ognuno fa quello che gli pare e più diventa grande, più realizza se stesso. Occhio e croce si presenta così. Ora, per noi, che adesso percorriamo questo testo dal nostro punto di vista, coppie di famiglie, l'affermazione così perentoria che nella storia dell'amore umano, nella storia per cui due persone si incontrano, si conoscono, si scelgono, si amano e si mettono insieme a investire la propria vita in un progetto comune, l'affermazione che in tutto questo si insinua il peccato è un'affermazione piuttosto sorprendente, piuttosto grossa, piuttosto pesante. Si pensa di solito che nell'amore di coppia, nell'amore materno e paterno, per esempio, oltre che nell'amore di coppia, nell'amore paterno, materno, nell'amore di coppia, appunto perché amore non c'è altro che rose, o qualcosa di roseo, di bello, di grande, di stupendo, non c'è altro che qualcosa di positivo. Qui pare che si dica, perentoriamente, non è così. Si pensa solitamente che il fallimento della coppia e della famiglia, oggi purtroppo sempre più frequente, sia frutto di dinamismi, come si dice, più o meno inconsci, di meccanismi psicologici, di un male oscuro, di una fatalità, di qualcosa di inspiegabile. Qui sembra che si dica perentoriamente che non è così. Non è vero, almeno non bisogna darlo per scontato. Al fondo di tutto, al fondo di ogni cosiddetto fallimento di un progetto di comunione, c'è sempre il peccato, c'è quello che la Bibbia chiama il peccato, che poi che cos'è? Ecco, questa è la prima domanda e la cosa più importante di questa pagina di Genesi 3. Che cos'è il peccato? Perché si chiama così? Ma prima di tutto ci sta, mi pare, prima in partenza, in questi primi versetti, l'affermazione che proprio nel progetto bellissimo tracciato prima si insinua questa presenza. Che cosa voglia dire questa affermazione della Bibbia sul peccato? Ecco, è facilmente comprensibile se si guarda un pochino attentamente alle cose dette in questi versetti. Da una parte ci sta un progetto di obbedienza, dicevamo prima, dall'altra un progetto di protagonismo. Da una parte il dire, ah, lo so io che cosa vuol dire amare, lo so io che cosa vuol dire fare una coppia, io la coppia me la faccio come mi pare, ognuno per i fatti suoi, ognuno come crede meglio, ognuno secondo le proprie visuali. Dall'altra ci sta, no, se non l'hai fatta questo, tu non l'hai fatto questo progetto, tu non lo sai come si monta e come si smonta. L'affermazione famosa della conoscenza del bene e del male, diventerete come Dio conoscendo il bene e il male, adesso non la stiamo ad analizzare, ma guardata attentamente con l'aiuto anche di altri passi della Bibbia, si rivelerebbe proprio questo: voler stabilire da sé, voler stabilire autonomamente che cosa è bene, che cosa è male, cioè prendere la propria vita, in questo caso la vita coniugale, la vita di coppia, la vita familiare, come un progetto, una realizzazione propria, protagonistica, dove si fa quello che ci pare meglio. Proprio questo atteggiamento individuale o individualistico, protagonistico e di affermazione incontrollata, senza limiti, senza confini, della propria autonomia, del proprio fare come si pare, insomma, questa tendenza istintiva, proprio questo è ciò che viene chiamato qui con immagini abbastanza scontate per quei tempi, cioè con l'immagine del giardino, della pianta, del frutto, del mangiare, del proibire, con immagini abbastanza scontate, è la sostanza del discorso. Che cosa, chi decide che cosa è? L'amore, la famiglia, la coppia. Chi decide come si fa? Chi decide che cos'è? Chi decide la strada? Se la strada ognuno fa quella che gli pare, ognuno ha il potere di deciderla, questo è il progetto contrario a quello di Dio. Non c'era bisogno in effetti di una rivelazione biblica sulla famiglia, sulla coppia, sull'amore, non c'era bisogno di Genesi 2, di Genesi 1, se fosse vero e fosse giusto e fosse salvifico che ognuno il progetto se lo fa da per sé. Questa malattia, questa stortura di protagonismo, chiamiamola così, di affermazione suprema delle proprie, del proprio voler fare quello che ci pare, questo è in tutte le pagine della Bibbia, da qui, dal libro del Genesi fino al Nuovo Testamento, fino alle ultime pagine del Nuovo Testamento, da un capo all'altro della Bibbia, è ciò che viene chiamato il peccato. Noi lo potremmo chiamare in termini più comuni, più moderni, come dicevamo l'altra volta, l'egoismo, l'egocentrismo. sempre dando a queste parole un significato non psicologico, perché, come si accennava da qualcuno l'altra volta, c'è anche un discorso psicologico dove invece la parola egoismo e egocentrismo è la dinamica dello sviluppo della personalità, è qualcosa che non ha niente di né positivo né negativo necessariamente, o certamente non necessariamente negativo. Lo chiamo perciò più preferibilmente affermazione protagonistica, autonomistica di sé, del proprio progetto, in alternativa ad una chiamata a cui si dà invece una risposta, in alternativa a un progetto della vita che non l'abbiamo fatto noi. La mentalità secondo la quale la vita è la mia e ne faccio quello che mi pare, questo è ciò che la Bibbia chiama peccato. La mentalità secondo la quale la vita non l'ho fatta io, quindi non posso farne quello che mi pare, questo è ciò che la Bibbia chiama l'obbedienza. A questo bivio ci troviamo molto spesso in tante circostanze della vita. A questo bivio si trova la famiglia prototipo nella pagina di Genesi 3. Ora, da un capo all'altro, dicevamo, la Bibbia non solo qui afferma questa stortura radicale. C'è addirittura una frase della prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetto 19, all'altro capolinea, per dir così, del Nuovo Testamento, che è proprio a questo riguardo più chiara e più perentoria ancora di Genesi 3, là dove si dice che tutto il mondo è immerso o sommerso, come una specie di diluvio, per avere un'altra parola presa dal libro del Genesi, come una specie di diluvio, è immerso, sommerso nel peccato.
Questa è che
prima lettera di Giovanni, all'altro capo della Bibbia, quindi verso la fine, ultime pagine, versetto 19. Tutto il mondo è sotto il potere, immerso dentro il peccato. Ma non è solo qui, insomma, ci sono altri passi famosi del Nuovo Testamento dove questa affermazione che tutto è inquinato, che tutto l'umano è inquinato da questo bivio, da questo dramma, da questa alternativa protagonistica, viene detto ancora più chiaramente citando un salmo nella lettera ai Romani al capitolo 3. Lì proprio le affermazioni sono ancora più drammatiche di quelle che pure sono così assolutistiche della prima Giovanni. Qui al capitolo 3 della lettera ai Romani sono alcuni versetti dal 10 in poi dove, dopo aver detto che tutti sono sotto il dominio del peccato, versetto 9, l'ultima parte, al versetto 10 si cita un salmo che dice testualmente: non c'è nessuno che sia giusto, nemmeno uno. Non c'è sapiente, non c'è chi cerchi Dio, tutti hanno traviato, tutti sono pervertiti, fuori strada, non c'è chi compie il bene, non ce n'è neppure uno. Ripetuto per la seconda volta, e si prosegue con altri versetti del Salmo che sono ancora più drammatici, per descrivere come tutto il mondo, tutto l'umano, in tutti gli aspetti, sia sotto questa atmosfera di peccato, di inquinamento o di, stortura egocentrica, protagonistica, alternativa ai progetti di Dio che la Bibbia chiama il peccato. Per questo, fin da Genesi 3, se ne parla in modo così inequivocato. Dunque, se questo è parola di Dio, c'era scritto qui sopra che no, parola di Dio è la verità, se questa è la verità, chi non mette nei conti questo vuol dire che sbaglia i conti. Vuol dire che sta facendo un progetto superficiale. Vuol dire che è ancora un illuso di come stanno le cose. Questa è la prima grossa affermazione di questi primissimi versetti. Dunque anche la coppia, anche il progetto di amore, coppia, anche l'amore materno, anche l'amore paterno, che sembrano la quintessenza dell'amore. Qualche volta si fanno delle retoriche spaventose su questo. Anzi, soprattutto e prima di tutto, secondo la Bibbia, Genesi 3, primissimi capitoli, l'amore, la vita di coppia e di famiglia, proprio perché vita di coppia e di famiglia non è affatto esente dal peccato, ha bisogno continuamente di pregare, secondo le parole di Gesù, di non entrare o cadere nella tentazione, ma di essere liberati dal male. Famosa frase del Padre Nostro, a cui bisognerebbe fare molto più attenzione quando la si dice a tutti i livelli, quindi anche quello di famiglia e di coppia. Il resto dei capitoli del libro del Genesi, dal quarto in poi, continuano a loro volta ad insistere su questa affermazione fondamentale in modo molto, molto insistente. Per esempio, c'è una bellissima frase nel capitolo 4, al versetto 7, che descrive questa realtà del peccato come una insidia permanente che accompagna la coppia, la famiglia, che accompagna le persone, come una specie di compagnia permanente. Quando nel capitolo 4 Dio rimprovera, educa, richiama Caino, gli dice: bisogna che sei ben consapevole che il peccato sta accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto, cioè è accovacciato alla tua porta nell'attesa di aggredirti, sottometterti, ma tu sei in grado di dominarlo, si aggiunge subito dopo significativamente. E così altri passi della Bibbia ripetutamente useranno questa immagine di una insidia permanente, ed è per questo che Genesi 3 ne parla come primissima cosa. Dunque il peccato appartiene alle nostre radici, al fondamento della storia umana, è inestirpabile, se per peccato intendiamo appunto la mania di fare come ci pare, fare della nostra vita quello che ci pare, è inestirpabile, diceva un santo, mi pare, che muore un quarto d'ora dopo di noi, cioè è una compagnia permanente, e chi non arriva a fare questa scoperta è ancora una persona ingenua, direbbero i Vangeli, che raccontano molto spesso dei racconti di ciechi che vengono guariti, è un cieco, e un cieco, dice un'altra frase del Vangelo, che pretenda di fare la strada a un altro, due ciechi, di cui uno voglia fare la guida a un altro, cadranno tutti e due, prima o poi, in una possa, dice il Vangelo stesso. Questa dunque è la prima grossa affermazione. La coppia non è un territorio immune da questo contagio, da questo inquinamento. Poi vengono gli altri versetti successivi del capitolo terzo, dove viene più messo a fuoco quello che dicevamo prima, ma il peccato che cos'è? Dal capitolo, cioè dal versetto 5 al versetto 6 del capitolo terzo, si procede proprio in questa direzione, descrivendo un pochino, sempre con dei termini scontati, con delle immagini di quel genere, che cosa è questa insidia che si insinua. Al capitolo terzo, versetto quinto, si dice appunto che non è vero quello che Dio ha detto, ma anzi è vero il contrario, che quando voi prendiate a fare i padroni della vostra vita, prendiate a fare come vi pare, quello che vi piace, quello che vi pare, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Ed è questa affermazione di onnipotenza, di protagonismo, che al versetto 6 seduce, attrae, inganna. Versetto 6 si dice: allora la donna vide che il frutto dell'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi, desiderabile proprio per acquistare quella sapienza di cui si era parlato, ne prese, ne mangiò, lo diede anche al marito che era con lei e anch'egli ne mangiò. Allora in effetti si aprirono gli occhi di tutti e due, dirà poi il versetto successivo, si aprirono gli occhi di tutti e due, ma non per vedere chissà quali orizzonti, per accorgersi semplicemente che si erano fregati, come diciamo noi. Lo vedremo nel versetto successivo. È precisamente questa seduzione, questa attrattiva molto grande alla onnipotenza protagonistica che la Bibbia dice che è ciò che seduce l'uomo e la donna. Dunque, vuol dire che noi abbiamo una specie di spinta interiore di questo genere che porta verso questa direzione protagonistica, verso questa gestione per conto proprio e secondo i propri criteri, secondo le proprie idee, secondo i propri gusti, diciamo meglio, secondo i propri interessi della propria esistenza. Ecco il peccato che cos'è. Non è nessun'altra cosa che viene suggerita con queste immagini del frutto dell'albero, del proibito e del desiderato, è precisamente questa spinta protagonistica che viene qui descritta come seducente. La pretesa, il desiderio, il bisogno di avere un potere. Molti studiosi della Bibbia spiegano proprio con questa parola che cosa vuol dire la conoscenza del bene e del male. Il desiderio del potere, il volere emergere, prendere il sopravvento, essere in cima, al primo posto, lo spirito di possesso dell'altro, dell'uso degli altri, della sottomissione dell'altro, viene chiaramente di conseguenza a questo, in cui tutto e tutti si devono piegare senza eccezione di alcuna sorta, compresa la moglie o i figli o il marito, quello che è, a questo bisogno, a questo istinto protagonistico di potere, di essere più forte, più grande, più dominante, in posizione dominante. Dietro dunque le immagini antiche di questo testo ci sta un'esperienza abbastanza constatabile universalmente, con un pochino di attenzione. Un sacco di volte, se noi stiamo attenti alle vicende della nostra vita, un sacco di volte succede che al fondo di quelli che poi si riconoscono come dei passi che hanno fatto più danno che altro, nella coppia, nella famiglia, ma anche nella società, dappertutto, al fondo di tutto c'è questa spinta verso il potere o l'acquisto di una posizione di potere o una volontà di potenza, come l'ha chiamato un famoso filosofo, questa volontà di potenza che ingannevolmente si scambia come una crescita, come una cosa seducente, bellissima, come qualcosa che rappresenta il massimo del desiderio, il compimento più grande delle proprie attese. Ora, anche nella coppia, se questo è vero, anche nell'amore materno o nell'amore paterno, anche nell'amore filiale o fraterno, in tutte le dimensioni della vita di coppia questo si insinua. Sembra che sia una cosa strana, ma non è affatto strano per chi si lascia guidare da questa luce, da questa sapienza che viene dall'alto, che viene dalla rivelazione. Certo, molte volte abbiamo bisogno di fare un atto di fede, credo, in questo, perché altrimenti proprio una specie di autodifesa di fronte a affermazioni di questo genere scatta per farci sentire che no, questo è esagerato, non può essere così. Eppure ci sono un sacco di frasi della Bibbia che poi sono inspiegabili se non è vero così. Per esempio è inspiegabile perché Gesù abbia detto di essere venuto per i peccatori e non per i giusti. Per esempio è inspiegabile come i santi più diventavano santi, come diciamo noi, e più dicevano di essere peccatori. O erano falsi, perché avevano la cosiddetta umiltà pelosa, per cui dicevano così per modo di dire, ma poi non ci credevano, oppure avevano gli occhi più profondi, cioè sapevano vedere delle cose a cui invece solitamente non si guarda o forse si preferisce non guardare. Questo è vero, dunque, è vero per un atto di fede, è vero perché è parola di Dio. È vero anche di quelle cose che sembrano così strane, come sembrerebbe strano che proprio nell'amore di coppia, nell'amore paterno, nell'amore materno, si insinui una cosa del genere. Una forma di ricerca di sé, di affermazione di sé, di autoaffermazione di protagonismo. Ma è esperienza universale. È questione di imparare a riconoscerlo forse, o ad ammetterlo, o a metterlo nei conti, ma è un'esperienza universale. Ci sono famosi scrittori che si sono dedicati ad analizzare queste cose nella coppia. Romanzieri famosi che hanno fatto un'indagine spietata di questa dimensione oscura, questa faccia a cui solitamente non si guarda, l'altra faccia della vita, della coppia, quindi anche della famiglia, a cui solitamente non si guarda. Nella pratica comune si sa benissimo come anche l'affetto, e lo si dice delle volte quando si diventa più coscienti, che anche l'affetto può essere usato per ottenere anche i vincoli affettivi possono essere usati per ottenere scopi di potere. Si parla di ricatto affettivo in questi casi. È un'esperienza, non è una cosa campata per aria. Come sempre, la Bibbia dice la verità, dice delle cose grosse anche quando noi non le vediamo, dice delle cose vere anche quando sono scomode e magari si preferisce non guardare. Ricordo di aver incontrato una volta, quando ero seminarista, in treno, un pastore protestante olandese con la moglie e 4 figli. Stava andando a Ravenna a guardare i famosi mosaici. Io stavo andando da Rimini a Bologna al seminario. Lui non sapeva quasi niente di italiano, io non sapevo niente di olandese, ma siccome lui era un pastore e io ero un seminarista, abbiamo cominciato a provare a parlare in latino, perché il latino era la lingua in cui si presupponeva che ci si intendesse. E mi ricordo, rimasto impresso, lui era sposato, aveva 4 figli. Mi ricordo che tra le tante cosette che ci siamo detti, tra cui barzellette sul concilio che era in corso in quell'epoca, mi ricordo che lui mi riferiva una frase di un suo insegnante del liceo che commentava dei testi famosi che al liceo si leggono, si studiano, i testi per esempio degli autori classici, non so, dell'Eneide, dell'Eliade, dell'Odissea, no? E mi ricordo che dice che il suo professore gli aveva spesso sottolineato una frase di questi testi classici che dice «Time o danaos et dona ferentes», cioè «Non mi fido dei greci neanche quando mi portano i regali». L'aveva parafrasata in classe con i suoi alunni dicendo «Timeo feminas et oscula dantes», cioè «Non mi fido delle donne neanche quando danno i baci». Era chiaramente una battuta con cui si sottolineava un'esperienza. Probabilmente non vale solo per le donne, vale anche per gli uomini, chiaramente. Però sottolineava una di queste esperienze universali, mi pare, no? Che bisogna imparare a guardare con determinazione e con chiarezza, e cioè l'affermazione grandissima che esiste l'altra faccia della medaglia in ogni aspetto dell'umano. Forse qui voi potreste raccontarla molto più lunga di questi accenni che si possono fare così, perché ne avete probabilmente una documentazione più chiara. Ricordo che a me rimase impressa questa battuta precisamente perché detta da una persona sposata. Questa era la cosa che mi aveva fatto impressione. Ora, la stessa cosa si potrebbe estendere, mi pare, non solo all'amore o all'affetto di coppia, ma anche a quello paterno, materno. Si dice pure che questo è l'amore più disinteressato, più gratuito, più vero. Si dicono parecchie cose che non sono vere parecchie volte. E anche qui, dunque, se è vero quel che dice la Bibbia, vale. Cioè, nell'amore, nel cosiddetto amore, nel cosiddetto amare il figlio, si insinua il peccato. Lo spirito di possesso e di potere. Oppure il ricatto affettivo, si sa che tutti i figli hanno un debole, che per i figli sia un debole, che quindi di fronte ai figli sia debole. Cosa vuol dire quando si dice che sia un debole, che sia debole? Vuol dire precisamente che se non stiamo attenti ci fanno fare quello che vogliono, hanno potere su di noi, hanno il potere di rovesciare il rapporto educativo. Anche questa credo che sia un'esperienza abbastanza frequente, abbastanza universale, che documenta le grandi affermazioni bibliche che stavamo percorrendo. Al versetto successivo, eravamo al 6, al versetto successivo, al versetto 7, si dice che effettivamente si aprirono loro gli occhi quando fecero questa scelta di gestire la propria vita autonomamente secondo quello che li aveva più sedotti, cioè la ricerca del protagonismo, dell'affermazione di sé. Si aprirono i loro occhi, ma si accorsero, dice la Bibbia con una frase brevissima, incisiva, lapidaria, si accorsero di essere nudi. Questa frase rimanda al versetto del capitolo precedente, chiaramente, dove si diceva che erano nudi, ma questo non era per loro motivo, non ne provavano vergogna. La frase, la traduzione italiana è un po' alla meglio, ma vuol dire precisamente che questo non era per l'uno per l'altro un oggetto di desiderio di potere, di cattura, era invece un rapporto reciproco di contemplazione gioiosa. Da una parte il versetto dunque 7 del capitolo 3, si accorsero di essere nudi, rimanda al capitolo 2, versetto 25, tutti e due erano nudi ma non ne provavano vergogna, quindi vuol dire che il modo di guardarsi è stato sconvulsolato, vuol dire che dal momento in cui le persone fanno la scelta dell'affermazione di sé, la dimensione sessuale dell'incontro tra le persone viene di conseguenza inquinata da atteggiamenti che non sono più né gioiosi né contemplativi, ma che sono una forma di caccia e di cattura. Dall'altra parte vuol dire ancora di più questa frase, vuol dire si accorsero di essere nudi, vuol dire che si accorsero non di avere acquistato qualcosa, ma di avere perso tutto, cioè di essere rimasti prigionieri, di essere caduti prigionieri dello squallore, diremmo noi oggi, di un rapporto che era possessivo, insidiante, pericoloso, tendente a farsi, a sfruttarsi a vicenda invece che a donarsi a vicenda. Erano caduti nella trappola squallida del aver voluto fare di sé un dominatore, un protagonista, colui che domina sull'altro. Questa frase appare così, come vedete, profondissima in tutti i sensi, prima di tutto nel dire che quando, facendo la scelta del protagonismo e dell'egocentrismo intenzionale, voluto, l'affermazione di sé, la ricerca di potere, quando in questo modo si crede di poter raggiungere un obiettivo di affermazione di sé, in realtà ci si ritrova ad essere soltanto degli squallidi cercatori di interesse. Ma dall'altra parte, quello che interessa di più a noi è invece che con questa frase si sottolinea lo sconvolgimento della sessualità così come era presentata nel capitolo secondo al versetto 25, cioè come una gioiosa contemplazione, come la scoperta di una meraviglia. La differenza sessuale che lì era presentata così diventa invece, in questa sottolineatura drammatica del versetto 7, diventa una trappola, un mezzo di cattura, di conquista, di sottomissione, una rivalità invece che una unità. Precisamente perché è entrato in gioco il desiderio di possesso, la ricerca del potere, la meraviglia del sesso come dono, devastata dal desiderio di possesso, per cui diventa oggetto di caccia e di conquista. Se l'altro è un avversario, è un rivale, nasce il bisogno della difesa. L'essere nudi, infatti, senza temere nulla dall'altro, è una bellissima immagine dell'essere, come diremmo noi oggi, con un'altra immagine più moderna, disarmati, aperti, fiduciosi, mentre istintivamente la posizione è quella di difesa, è quella di coprirsi, è quella di non esporsi, è quella di armarsi. Ecco l'alternativa ad un amico, ad una persona amica, mi trovo di fronte ad un rivale. Dall'amarsi si passa dalla possibilità di amarsi si passa al bisogno di armarsi. Dalla essere indifesi, dal non aver bisogno di difendersi perché si sa che nessuno ti attacca, si passa alla difesa. E questo che viene simboleggiato in una maniera così chiara da quella semplicissima, lapidaria parola, si accorsero di essere nudi. Il versetto infatti prosegue dicendo che sentirono il bisogno di coprire. L'attrazione, dunque, che era stata descritta, reciproca, che era stata descritta nel capitolo secondo come una meraviglia, adesso diventa una debolezza, un esporsi al pericolo, perché? Perché è subentrato lo spirito di dominio, di conquista, di sfruttamento, il peccato, come lo chiama la Bibbia. E anche qui l'esperienza universale, si potrebbe di nuovo raccontarsi un sacco di cose che voi probabilmente sapreste descrivere molto più quantitativamente, numerosamente di me. La poesia dell'amore trasformata in pregatura è uno dei proverbi più dominanti di questa nostra maniera di parlare di queste cose. Per cui si considera la poesia dell'amore un'illusione di gente che ancora non ha capito come stanno le cose, mentre la realtà è una fregatura. Naturalmente si può ribaltare alla frittata e dire esattamente il contrario, ma a seconda di qual è l'impostazione della propria vita, cioè quello che la Bibbia chiama il peccato o l'obbedienza al progetto di Dio. Dunque, da questi versetti del testo e da quelli immediatamente successivi si vedrà ancora più chiaramente quello che la Bibbia chiama il peccato è una devastazione del rapporto interpersonale che passa dall'atmosfera della contemplazione, della gioia, della meraviglia, dell'accoglienza, passa all'atmosfera del sospetto, della paura, della difesa, del ricatto, dell'armarsi, del difendersi, del coprirsi. E questo che è nascosto dietro le antiche simbologie di questa pagina biblica. Lo confermano poi soprattutto i versetti successivi, dove il racconto prosegue parlando di una specie di processo che viene fatto da Dio prima all'uomo, prima al serpente, poi alla donna, poi all'uomo, nell'ordine in cui si erano svolte le cose. Era il serpente che aveva parlato, era la donna che aveva accettato, era l'uomo che si era aggregato. Così la seconda parte del capitolo, con lo stesso schema, fa una specie di processo, viene raccontato una specie di processo con lo stesso ordine. Prima il primo che è entrato nella scena, il serpente, poi la donna e poi l'uomo. In questi versetti successivi, specialmente lo si vede in alcuni, per esempio nel 12° e 13° versetto, quando l'uomo viene interpellato da Dio per dirgli, perché dice di avere paura perché si è accorto di essere nudo, viene interpellato dicendogli: e chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Che cos'è che ti ha fatto fare questa scoperta, che hai bisogno di difenderti e di nasconderti, che non puoi più offrirti tranquillamente? Hai forse mangiato del frutto dell'albero di cui ti avevo detto di non mangiare? La risposta dell'uomo è: non sì, ma è stata la donna che mi ha ingannato. Di nuovo sono ribaltati i rapporti, quelli del capitolo precedente, in cui la donna era il più grande regalo e la più grande scoperta che l'uomo aveva fatto attorno a sé, il più grande regalo di Dio. Adesso la donna è diventata invece la causa, l'origine di tutti i suoi mali, non l'origine di tutti i suoi beni, non colei che le ha portato il compimento della sua umanità, ma invece quella che gliel'ha rovinata. Cambia completamente l'immagine della donna, ma soprattutto cambia l'immagine dell'uomo, che di fronte a lei non è più nell'atteggiamento gioioso e di accoglienza del capitolo secondo: finalmente ho trovato una compagna che fa per me, osso della mia ossa, carne della mia carne, si chiamerà uomo come io mi chiamo uomo. Ma passa all'atteggiamento di colpevolizzare o di scaricare la colpa su di lei. È di nuovo un'altra illustrazione perentoria chiarissima del cambio di atmosfera, il cambio di rapporti che il peccato introduce nel rapporto tra le persone, nel rapporto interpersonale. Quando tu per l'altro diventi un peso, quando tu per l'altro sei motivo di disperazione, non di gioia, una zavorra, una palla al piede, un motivo di pentimento, perché non porti qualcosa ma prendi qualcosa, perché fai parassita, perché pretendi sempre, perché hai solo dei diritti ma non dei doveri, perché ti fai portare ma non porti mai sulle spalle, si potrebbe dire. Ecco, a questo momento vuol dire che si è insinuato il desiderio di affermazione di sé, il protagonismo. E l'altro, da uno che si è contenti di avere al fianco, diventa uno che sarebbe meglio perderlo che trovarlo. Dalla solidarietà si passa alla rivalità, dall'esistere per l'altro si è passati all'esistere per sé. Il peccato ha invaso la relazione interpersonale. Ne vengono poi tutte le conseguenze: ci colpevolizza invece di dialogare, si scarica sull'altro le proprie responsabilità, e si potrebbe raccontare un sacco di storie che hanno proprio questa caratteristica, un sacco di storie di coppie che hanno proprio questa caratteristica. Ma i versetti successivi, che riguardano invece la donna, alla donna disse: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, e nel dolore partorirai figli. verso tuo marito sarai il tuo istinto, ma egli ti dominerà, ritorna la sottolineatura di questo scombussolamento del rapporto interpersonale, anche esteso non più solamente alla coppia, ma anche alla paternità, alla maternità. I versetti successivi sono quelli dal 16 al 19. E in questi versetti prima si dice alla donna così, poi all'uomo si dice che il suo campo di più specifico di vestimento di sé sarà il lavoro, e il lavoro come una fatica molto pesante, come una condanna invece che come una continuazione della creazione. Tutti i rapporti precedenti tra l'uomo e la donna, tra l'uomo e il lavoro, tra l'uomo e la famiglia, vengono capovolti, chiaramente, perché è stata capovolta la base. La parola del versetto 16, moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, è parola chiaramente rivolta alla maternità, ma parallelamente alla paternità, perché il verbo usato qui nel testo biblico non è quello che riguarda la donna, quello del partorire, ma quello del educare, quello che riguarda invece sia l'uomo che la donna. Quindi il versetto 16 è una parola rivolta in generale alla maternità, alla paternità, alla dimensione procreativa e educativa della vita di famiglia, sia come generazione sia come educazione. E dal momento che è subentrato il peccato, che effetto fa il peccato quando subentra a governare queste cose? Ecco quello che qui si dice, fa questo effetto. La paternità e la maternità diventano una fatica da rifuggire, un impegno, una difficoltà da evitare. Nessuna filialità, o il meno possibile, nessun impegno educativo, o il meno possibile, perché è troppo impegnativo, troppo duro. Moltiplicherò i dolori e le fatiche di questa impresa educativa. Non è Dio che li moltiplica. Anche qui la nostra lettura biblica molto spesso rimane, almeno alla prima lettura, impacciata. Bisogna che, come dicevamo le altre volte, bisogna che sappiamo togliere la buccia al testo biblico e andare al nutrimento sostanzioso che c'è dentro. Ed anche qui si verifica che non è Dio che moltiplica i dolori della paternità o della maternità, è il peccato. È quella devastazione dei rapporti familiari che introduce lo spirito di affermazione di sé, che poi sballa completamente sia il rapporto di coppia, sia il rapporto educativo e di genitori, o di paternità o di maternità. Dal momento che l'affermazione di sé e la ricerca del potere è diventato l'obiettivo principale, tutto ciò che lo ostacola chiaramente diventa fatica, dolore e una cosa da evitare. Così, da un capo all'altro, mi pare, questo capitolo terzo, in tutte le dimensioni della paternità, della maternità, della vita di coppia, mostra il disastro, lo sconvolgimento che viene creato dal peccato. Mostra cioè che nei cosiddetti problemi della vita familiare, della vita di coppia, non c'è solamente da ricercare nella direzione di difficoltà psicologiche, c'è da ricercare nella direzione di uno sconvolgimento radicale che la Bibbia chiama il peccato, e che il più grande effetto devastatore di questa nostra esperienza umana. Dopo il capitolo terzo,
viene il capitolo quarto, dove questo discorso si prolunga per i rapporti familiari tra fratelli. La storia del capitolo quarto, la storia dei due fratelli di questa prima famiglia, che anche questa è una storia emblematica, è una famiglia prototipo anche da questo punto di vista, viene presentata devastata, rovinata, dal momento in cui uno dei due, in uno dei due, cioè il personaggio chiamato Caino, si insinua il peccato per dominarlo. Il governo della sua realtà di fratello viene preso dalla ricerca del dominio, del primo posto, del possesso, ed ecco che la fraternità diventa rivalità. Ed ecco che l'essere insieme con un fratello diverso diventa una rivalità da eliminare, ed ecco che l'altro, invece di essere accolto, viene insidiato ed eliminato. Di nuovo per lo stesso motivo, perché l'accoglienza presuppone la offerta di sé, ed invece il dominio e il possesso presuppone la sottomissione dell'altro. La storia di Caino e di Abele nel capitolo quarto è una storia di rivalità, di non accoglienza della diversità, di eliminazione dell'altro perché diverso da me, dell'impossibilità di sopportare una persona diversa precisamente perché è diversa, perché mi dà fastidio, perché insidia il mio desiderio di predominio. È precisamente il desiderio di predominio, quello che nel capitolo terzo era stato chiamato il peccato, che anche qui innesca questa maledizione distruttiva che porterà alla eliminazione dell'altro. Anche questo è emblematico, significativo, non solo degli effetti che produce il peccato nella vita di comunione, di rapporti interpersonali tra le persone della famiglia, ma è emblematico di quello che è un'esperienza universale a questo riguardo. È un'esperienza universale la rivalità tra le persone e lo spirito di possesso e di dominio anche all'interno dei rapporti familiari. Si sa bene che non basta essere fratelli per essere fratelli, si sa bene che non basta avere fatto in comune una vita per essere diventati capaci di accogliersi diversi. Qui, come accennavamo l'altra volta, tra le righe si vede anche la grande sfida che alla capacità di amare dei genitori e dei figli viene portata continuamente dall'arrivo di un altro. Ma soprattutto il capitolo quarto illustra il dramma della rivalità e della devastazione dei rapporti di fraternità che è introdotto dal peccato. È dunque una continuazione da questo punto di vista del capitolo terzo e quindi del discorso che noi abbiamo chiamato l'altra faccia della medaglia rispetto al progetto di Dio sulla coppia, sulla famiglia, sulla vita di famiglia, come fare l'uomo, far diventare l'uomo a sua immagine e somiglianza. L'alternativa, l'altra faccia, è precisamente l'insinuarsi di questo atteggiamento, di questa scelta che è centrata su di sé, sull'affermazione di sé invece che sull'offerta di sé, che produce a tutti i livelli, a livello della coppia, a livello della maternità e della paternità, a livello della filialità e della fraternità, il cambiamento, la devastazione, la rovina di tutti i rapporti. Questo era l'altro aspetto che di questa famiglia prototipo si era l'altra volta tralasciato. Abbiamo fatto un po' soprattutto gli aspetti del progetto di Dio sulla coppia, su tutte le dimensioni, la coppia, la maternità, la paternità, la figlialità e la fraternità, restava quest'altra faccia, dove per ognuna di queste dimensioni si vede l'entrata devastatrice di un atteggiamento protagonistico. Questo il percorso dei capitoli 3-4, così, nei versetti che più toccano il nostro argomento, perché essendo emblematici quei capitoli si estendono poi ad un significato anche più grande, hanno anche degli aspetti che toccano la vita sociale, economica, più larga, cioè della famiglia universale. Abbiamo accennato ai versetti e alle sottolineature che invece riguardano più da vicino la vita di famiglia. Come abbiamo fatto l'altra volta, a questo punto possiamo interromperci o fermare un po', fare una pausa oppure riprendere, come volete, il discorso, però completandolo con la vostra esperienza. Io direi che soprattutto su questo versante, quello dell'esperienza universale del peccato, sarebbe importante aiutarci a indagare nella realtà quotidiana come effettivamente questa parola biblica dice una verità importantissima da scoprire, da tenerne conto.
E anche una cosa, ancora oggi praticamente il male personifica il diavolo, quando invece qui parlando in fuori che è una scelta posta, cioè l'uomo ha sì questa tendenza ad essere protagonista, però il dire stati serpenti o parlo fuori torna a dire la responsabilità è al di fuori o l'altro, quindi la persona non si responsabilizza di no, sono io e vado verso il mare. Quindi questo diavolo che anche la gerarchia prima via via sempre portato avanti così come qualcosa di al di fuori, quindi c'è il libro di noi, è il nome.
Beh, dunque la figura del diavolo non è da prendere in questo modo, cioè come una figura deresponsabilizzante anche nell'insegnamento, chiamiamolo ufficiale, come lo vuoi chiamare. Credo che non sia da prendere come una figura deresponsabilizzante. In ogni caso, restando a noi, mi pare che tra le righe di questo racconto faccia capolino anche un suggerimento abbastanza preciso, che non è soltanto la scelta dell'uomo che produce questi disastri. Nella scena non entrano nella scena solamente i protagonisti del capitolo precedente, cioè l'uomo e la donna. Nella scena entra in scena una terza figura, che non deve essere un caso, non deve essere senza senso, entra in scena un'altra terza figura, quella del serpente, che non è tanto quella di un animale, perché ai tempi in cui è stata scritta questa pagina biblica, la simbologia del serpente era una simbologia di certi culti, molto usata in certi culti e culture non israelitiche, no? Quindi non illuminate dalla rivelazione biblica, e quindi subentra come simbolo idolatrico, simbolo dell'idolatria. Ora, precisamente, l'idolatria è un altro termine con cui si può indicare il peccato come adorazione di sé, però si suggerisce, mi pare, attraverso, abbastanza chiaramente, attraverso l'introduzione di un terzo personaggio, che questo passaggio dell'uomo dalla originaria vocazione al servizio e al dono di sé, alla vocazione idolatrica, all'alternativa idolatrica, adoratrice di sé, non è stato fatto solo, non è il prodotto solo dell'iniziativa o della scelta dell'uomo. D'altra parte, oltre alla pagina biblica, mi pare che l'esperienza abbia qualcosa da dire, no? Sembra veramente molto strano che gli uomini continuino a fare gli stessi sbagli colossali, nonostante che capiscano benissimo che non li devono fare. Cioè, in termini ragionevoli, in termini umani, non è comprensibile il dramma della umanità che continua ad essere devastata da un sacco di vergogne spaventose. Da secoli si sa che non si devono fare, si continuano a fare. Anche questo lato drammatico dell'esperienza dice che l'uomo da solo, la ragione, la libertà da sole, non spiegano questa cosa drammatica, questa esperienza drammatica. Ma anche la Bibbia mi pare che lo suggerisca attraverso quella terza figura che entra in scena e quindi non mi sembra
umano.
Le opinioni se ne dicono tante, adesso al di là delle opinioni bisogna che ci orientiamo su quello che è più giusto e più valido quando facciamo questi approfondimenti. In ogni caso, l'introduzione di una terza figura tra il capitolo secondo e il capitolo terzo, che sono, come vi avevo detto, come le due pagine di uno stesso racconto, no? L'introduzione di una terza figura non è casuale, non può essere casuale, suggerisce sicuramente qualcosa. Poi il resto della Bibbia lo riprenderà questo discorso, quindi non è casuale anche per questo, perché altrove nella Rivelazione ritornerà fuori l'affermazione che nella storia umana, così piena di disastri, è all'opera anche una specie di regia di tipo devastatore, che poi richiede l'intervento salvifico del resto della storia della salvezza. Quindi credo che sia abbastanza suggerita l'idea, a parte il nome e le raffigurazioni, diciamo, un po' equivoche che se ne possono avere, ma il dramma del peccato mi pare che sia affermato in termini anche più che umani o sovraumani, anche fin da questa pagina biblica.
Il fatto che il serpente nel capitolo 3, quindi si rivolge alla donna, nasce dalla mentalità del tempo utilista o contiene un altro tipo di messaggio? Quando Dio si rivolge alla donna e non all'uomo. E quindi, come dicevi tu prima, poi la punizione in vario ordine, no? Serpente, donna e uomo.
Sì.
Un'altra cosa, posso collegarmi a questo? Il discorso, cioè la frase che Dio dice alla donna, l'uomo ti dominerà, in che senso? Cioè, se diventa il potere poi successivo oppure non c'entra niente. Se questo dominio, in cosa dovrebbe consistere?
Sì.
Dalle parole di Dio.
Sì. Ma il fatto che la scala del racconto sia costruita in questa maniera, a partire dal serpente per poi arrivare alla donna, per poi arrivare all'uomo, nella seconda metà del capitolo chiaramente si riprende lo stesso schema, perché nella prima era stato così, quindi non è che c'è qualcosa di diverso. Il perché lo schema è fatto in questo modo può darsi che abbia a che fare con mentalità abbastanza comuni dell'epoca o della cultura patriarcale, più che maschilista, come si preferisce dire oggi in termini rivendicativi. È probabile che ci siano anche delle motivazioni di carattere culturale nel modo di impostare lo schema, dando alla donna un ruolo di iniziativa nei confronti di questa cosa, che è l'accoglienza o comunque l'apertura alla fragilità, alla una maggiore fragilità, no? L'affermazione di una fragilità più grossa nei confronti del protagonismo. Può darsi che ci sia qualcosa del genere, però dal modo come vengono raccontate le cose non si mette l'accento su questa cosa. Siamo noi che forse abbiamo il dente avvelenato su questa faccenda qua, per via della nostra cultura che contiene, no, il famoso conflitto rivendicazionista del femminismo. Forse perché noi abbiamo il dente avvelenato su questa cosa che notiamo una scala di questo genere come una scala di, come dire, di valori, o di dare un valore più grande o una colpa più grande. Può darsi che il testo è stato scritto sicuramente in una società patriarcale, quindi qualche influenza culturale ci sarà senz'altro, però dal modo come si raccontano le cose non è la frase dell'uomo che dice alla donna, dice a Dio, no? È stata la donna, getta sull'uomo e sul rapporto un peso di devastazione, non tanto sulla donna. Cioè, da come le cose sono raccontate si vede che non si calca la mano in questa direzione, seppure qualche influenza culturale patriarcale ci sarà stata, però non si calca la mano. Il modo come si racconta sia la prima metà sia la seconda metà del capitolo non intende colpevolizzare più la donna dell'uomo, ma intende mostrare invece come il rapporto uomo-donna è stato rovinato completamente per contrasto con il modo come era presentato nel capitolo secondo. Per esempio la donna, no, in quel, come era accolta dall'uomo nel capitolo secondo, si trova qui invece ad essere quella che gli ha rovinato la vita. Ma è sempre l'uomo che parla, ed è sull'uomo che poggia ad esempio un'affermazione così, più che non sulla donna. Così, quando si parla moltiplicherò le tue gravidanze, vi ho fatto notare il verbo usato non è nel testo biblico, non è quello del partorire, ma quello dell'educare, per cui comprende tutte e due le funzioni e non solamente una. Direi che è più la nostra moderna sensibilità, no, a farci sospettare qualcosa del genere, che non il testo che mi pare sia redatto mettendola.
Paolo ci ha raccontato solo.
Com'è?
Paolo ci ha raccontato solo in una sua lettera, dicendo che non era l'uomo, ma la donna.
Dunque, vogliamo vedere quel testo, così ci togliamo questa
potente.
Sì. Dice capitolo secondo, dunque lo leggiamo innanzitutto perché la cosa, quando si parla della Bibbia, prima di tutto bisogna leggerla, no? Dice il testo del capitolo secondo, a questo punto della lettera a Timoteo, riferisce delle esortazioni o delle direttive, no, di vita familiare, come secondo lui, ecco, secondo l'autore, è bene che si regolino i rapporti familiari. Allora, prima parla degli uomini, poi parla delle donne, al versetto 9, le donne con abiti decenti, adornandosi di pudore e riservatezza, non di trecce e ornamenti d'oro, di perle o vesti sontuose, ma di opere buone, come conviene a donne che fanno professione di carità cristiana. Poi si passa a questa frase: la donna nei confronti dell'assemblea di preghiera in cui si riuniscono gli uomini e le donne, oppure anche nei confronti della famiglia, non si capisce bene l'ambito in cui è detta questa frase, la donna impari in silenzio, con tutta sottomissione, sembrerebbe sottinteso appunto all'uomo. Però la frase successiva dice: non concedo a nessuna donna di insegnare né di dettare legge all'uomo. Si ribadisce, invece se ne stia in atteggiamento tranquillo, tranquillo che vuol dire silenzioso, sottomesso, come sopra. E poi se ne dà la motivazione. Perché prima è stato formato Adamo e poi Eva. E non fu Adamo ad essere ingannato, ma fu la donna che ingannata si rese colpevole di trasgressione. Dunque, prima si dà una direttiva, poi se ne dà la motivazione, prendendola da queste due pagine bibliche, Genesi 2, prima, e Genesi 3, poi. Allora, come si legge questo testo? Qui si vede molto bene, a differenza del testo che stavamo dicendo prima, stavo dicendo che in Genesi 3 non si vede, il testo non calca la mano su differenze di tipo società patriarcale. Invece qui si vede molto bene, molto più chiaramente si vedono le influenze di una società, di una famiglia, quindi di una chiesa, di un'assemblea ecclesiale, che in cui le direttive che si danno da parte dei capi, degli educatori, sono segnate da caratteristiche di questo genere, si vede molto bene, più che non in Genesi 3. Però bisogna ricordarsi dunque che anche questo testo qui è stato scritto sicuramente, più chiaramente ancora dell'altro, sotto questo tipo di cultura e l'influenza della società patriarcale. Ma bisogna ricordarsi molto bene che quando nella Bibbia si trovano delle affermazioni, questa o altre, vanno sempre messe in relazione con altre, cioè una frase, un passo, un versetto, non va mai preso da solo. Perché? Perché la Bibbia non è un versetto, non è una frase, è un insieme di testi disposti tra l'altro sull'arco di circa 1000 anni di tempo, ma soprattutto nella stessa Bibbia, in questo arco di testi, ci sono affermazioni che sono anche tra di loro diverse. Molte volte, prendendo una frase da sola e non tenendo conto di tutto il resto della rivelazione biblica, si è fatto dire alla Bibbia ciò che invece non era la Bibbia in quanto deposito della rivelazione a dire, ma erano invece magari i frutti di una cultura o di un'epoca e le influenze di quella cultura e di quell'epoca. Perché nel grande fenomeno biblico c'è da una parte la rivelazione, dall'altra la cultura umana, la storia, la geografia, le istituzioni umane dentro le quali è stata concepita e partorita la Bibbia stessa. Ci sono due facce, una divina e una umana nella rivelazione, no? Ecco. Quindi, ricordandoci questo principio che una frase non va mai presa da sola per capire se e che cosa la Bibbia ha da dirci, qui ci troviamo chiaramente di fronte ad una direttiva che sa, risente, no? Di una certa impostazione del mondo e della cultura e dei rapporti tra l'uomo e la donna in quel tempo. E poi l'autore, dopo aver dato una direttiva che sa chiaramente di questo, ne prende la motivazione dalla Bibbia, cioè da un'altra pagina biblica. Perché fa questo ragionamento? Perché non era possibile, non era pensabile dare direttive fondate solo sulla propria opinione. Una direttiva alla comunità cristiana doveva essere sempre discendente dall'alto, non veniva dal tizio che la dava, doveva avere delle motivazioni più universali, più grandi. Allora non si poteva dare delle direttive se non basandole su un'autorità più grande del singolo che magari poteva darle. E per dare un valore a quello che si sta dicendo, si va a cercare una specie di conferma in una pagina biblica diversa, cioè quella del Genesi. Cosa rivela questo? Il bisogno di dare una base a quella direttiva, una base biblica a quella direttiva, che di fatto si sente bene, ma forse ne erano coscienti un po' anche a quei tempi, viene da quello che dappertutto si fa e che era comune a quei tempi, cioè dalle influenze di una società patriarcale. Questo procedimento, che era il procedimento naturale per dare direttive autorevoli, non ci deve trarre in inganno. L'autore della lettera a Timoteo sta dando delle direttive per le sue comunità secondo quello che a lui sembra giusto, e siccome non gli sembra una cosa puramente sua, va a cercare la motivazione più alta. In questo procedimento che lui fa, non è che sta dando le regole di lettura del testo biblico. Il suo centro di interesse non è in questo caso la lettura di Genesi 2 o di Genesi 3, il suo centro di interesse è la direttiva di quel genere alla sua gente, alla sua comunità. Il resto viene portato, diremmo noi oggi, come pezza d'appoggio, come conferma. Quindi si capisce da questo che l'autore non intende dare la... non si impegna con Genesi 2 e con Genesi 3, lo dà per scontato, non si mette a farne la spiegazione, non si impegna sul suo contenuto, lo porta come appoggio ad una direttiva di carattere pratico. Da qui ci accorgiamo abbastanza bene che siamo in un altro orizzonte rispetto a quello che stiamo guardando, mentre in Genesi 2 e in Genesi 3 siamo in un testo impegnativo di tipo fondamentale, prototipo, no? Come dicevamo prima, qui non si sta parlando in questi termini, né di prototipo né di discorsi fondamentali. Qui siamo nell'ambito di una procedura disciplinare, di una direttiva per il buon ordine delle assemblee secondo la mentalità dei tempi. Una cosa simile si trova anche nella lettera ai Corinzi, la prima, più o meno simile, con altre parole, anche lì si vede bene. Tratta di direttive dei tempi, date secondo la cultura dei tempi, che non impegnano il giudizio e l'esplicazione sul testo biblico di Genesi 2 e Genesi 3. Probabilmente, addirittura vi dirò, probabilmente può anche darsi che Paolo, scrivendo la lettera ai Romani, per esempio, pensasse, quando citava Genesi 2 e Genesi 3, soprattutto pensasse che il dramma del peccato è una faccenda ereditaria, che si trasmetteva per via di eredità. Può anche darsi, perlomeno Sant'Agostino ha letto San Paolo in questo modo. E questo è un altro esempio ancora più chiaro, dove si vede l'influenza di una certa cultura contemporanea di cui gli uomini biblici erano debitori, come noi oggi quando parliamo, che ce ne accorgiamo o no, siamo debitori della cultura in cui viviamo. Bisogna distinguere molto bene questo aspetto della Bibbia da quello invece dottrinale, relativo, che impegna fortemente e che si riconosce da che cosa? Non da una frase, ma da tutto un percorso, si dice in termine tecnico, da una tematica, da un filone che attraversa tutta la Bibbia, non solamente una frase qua, una frase là, perché con questo modo di leggere ci si accorge che poi una frase potrebbe essere in contrasto con un'altra. Succede spesso questo, se si procede in questo modo, che una frase biblica stride con un'altra. Se prendiamo la frase, se ci ricordiamo queste cose, comprendiamo molto bene. Se invece ci ricordiamo che le grandi parole della rivelazione si trovano, si riconoscono come delle grandi tematiche, dei grandi filoni che percorrono tutto l'arco della rivelazione, dall'Antico al Nuovo Testamento, e non sono dei pezzi episodici, se ricordiamo questo, riusciamo a non, come dire, andare a sbattere in questo problema, che succede più di una volta. Non è niente di strano, bisogna ricordarsi che la Bibbia non è una parola di Dio caduta dal cielo, come una specie di pioggia o reliquia, che so io, a pietra sacra caduta dal cielo, no? E invece nata, si è formata, cresciuta all'interno di un alveo umano dentro il quale ha operato anche una sorprendente e sempre sorprendente iniziativa divina. Solo che bisogna imparare a distinguere le due cose e quali sono i criteri di riconoscimento della rivelazione dentro l'alveo della storia e della cultura di un popolo. Questo genericamente detto, perché non riguarda solo questo passo, lo troverete di attualità molte volte nella lettura biblica, questo fare attenzione a questa cosa, ve l'ho accennato un po' per questo. Comunque, tornando a noi, qui quando si redige Genesi 3, una caratteristica marcata come quella che abbiamo visto in Timoteo, mi pare marcatamente segnata da quella cultura che potremmo chiamare patriarcale, non c'è, la mano non viene calcata in questa direzione, mi pare, dal nostro capitolo. Quando si dice la frase del versetto 16, seconda parte, verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà, e la frase si riferisce a quello che dicevamo prima, è una parte di quel contenuto che abbiamo sottolineato prima di questo capitolo 3, cioè quando subentra nelle persone lo spirito di dominio, di affermazione di sé, di volontà di potenza, succede che la sessualità o l'attrazione sessuale tra l'uomo e la donna diventa uno dei campi preferiti, prediletti, in cui si esercita questa volontà di potenza. Ed è un'esperienza universale che l'attrattiva che la donna esercita sull'uomo può essere usata come mezzo di potenza, di affermazione di sé, di conquista, di uso, di sfruttamento, di inganno. Così come è vero reciprocamente l'altra cosa, che l'attrazione che l'uomo esercita sulla donna può essere usata per fare i propri interessi.